Buongiorno, buona domenica. Cominciamo questa mattina, da questa radio che ci ospita, un esperimento di incontro col pubblico. E il pubblico, tutto il pubblico, è invitato a partecipare, può telefonare al numero 213695, per chi è fuori Firenze il prefisso 055. Che cosa si tratta? Si tratta di un esperimento di dialogo con la gente, con tutta la gente, con tutti quelli che hanno dei problemi, a cui premono dei problemi, di problemi di casa, di società, di relazione, di intimità, insomma qualunque problema. Credo che non ci sia la possibilità di mancare a un incontro amichevole. Io sono Pietro Scimatti, adesso vi presento anche l'amico con cui conduciamo questa serie domenicale di esperimenti, è François. Vediamo un po' se riusciamo a mettere in onda François. Pronto? Io? Pronto? Pronto? Andiamo avanti.
Pronto?
Sì, cara. Sì.
Ecco, allora siamo in onda. Ora François è pronto.
Pronto.
Buongiorno François. Abbiamo un pubblico. Senti?
Pronto François, senti?
Sì.
Senti anche Pietro?
No.
Pietro non lo sente.
Non lo sento, no.
Allora andiamo avanti. Allora, intanto spero che abbiate... Di che cosa si tratta? Dunque, allora vi presento, l'organizzatore di questi incontri è il Cerchio Firenze 77. Forse non lo conoscete.
Adesso tentiamo di mandare in onda.
Forse lo conoscerete stamattina, speriamo che non ci siano difficoltà tecniche. Pronto?
Sì, pronto Pietro, ma io ti sento molto lontano.
Molto lontano.
Sì.
Vediamo un momentino, i tecnici... Non si sente bene. Io sto presentando, François, il Cerchio Firenze 77, a cui apparteniamo entrambi, che è un gruppo di amici, non solo fiorentini, io ad esempio non sono fiorentino, François nemmeno è fiorentino, i quali si ritengono pronti a parlare in pubblico, col pubblico, appunto sui temi di cui parlavo prima. Adesso riproviamo se si può andare. Pronto?
Sì, caro Pietro, sono pronto.
Oh, ecco, allora... Vuoi aggiungere qualcosa a quello che io dico?
Sì.
Cioè, il Cerchio Firenze oggi inaugura un ciclo nuovo anche della sua vita, della sua esistenza, del suo operare. E va incontro alla gente così che ascolta la radio la domenica mattina. Tu senti?
No, non sento via telefono.
Non si sente.
Sento attraverso ad un'altra via.
Ho capito.
Ecco, che cosa avrei da aggiungere a questo? Avrei da aggiungere che, scusa, ci sono dei disturbi tecnici.
Sì?
Sì.
Ecco, avrei da aggiungere, dicevi François?
Avrei da aggiungere che chiaramente i tempi di oggi sono maturi per un discorso più ampio e soprattutto più diretto, perché fino ad oggi molto si è detto e scritto su certi forze paranormali dell'uomo, è vero, certi poteri misteriosi, occulti, chi li attribuiva a spiriti, chi li attribuiva a demoni, chi li attribuiva all'uomo stesso, però chi si interessava di queste cose le poteva apprendere solo in terza persona, molto in distanza.
Sì.
Ebbene, adesso, dopo una pausa, diciamo, perché tu sai, i famosi cicli storici, è vero, si ritrovano in tutto nella vita, in tutte le manifestazioni, nelle manifestazioni sociali, politiche e via dicendo, è vero, dopo una pausa, dopo una risacca, adesso nuovamente si torna all'avanguardia. È un periodo in cui tutto questo nuovamente si diffonde ed ognuno, direi ognuno che lo desideri in fondo, ha la possibilità di avere esperienze dirette con queste forze e con queste conoscenze una volta così lontane e misteriose. Ecco,
sì,
questo è la cosa che vorrei aggiungere. Poi, su quelle che sono effettivamente le conseguenze di queste esperienze dirette, potremmo parlare lungamente, perché bisognerà certamente fare anche un discorso di qualità.
Esatto.
È vero?
Sì, certo. E se uno ti chiedesse, François, Intanto ti ridò buongiorno, il buongiorno perché prima era un po' confusa, la possibilità di salutarci. Se uno chiedesse perché questo salto di qualità nelle possibilità di contatto con questi universi, come dicevano i ragazzi qui di questa radio, dell'esoterismo, del paranormale, perché oggi in questo mondo dominato dalla tecnica, dalla velocità, dominato da cose apparentemente distanti da tutto ciò, grossolane, veloci, violente, perché proprio oggi?
Ecco, qua dobbiamo dire che chiaramente la domanda è molto intelligente. Perché oggi? E chiaramente, per rispondere in modo logico, è vero, dobbiamo ammettere che esista una evoluzione, non solo un'evoluzione che riguarda il piano fisico, la materia, la forma, è vero, le razze, eccetera, ma una evoluzione spirituale. Allora, se noi ammettiamo questo discorso, si può capire logicamente che fino a che l'uomo, l'essere, l'individuo non è pronto, non può ricevere certe conoscenze, non può averle. No?
Sì.
E allora, oggi, perché oggi l'uomo, o perlomeno gli uomini che sono incarnati, che vivono sulla terra oggi, e più ancora quelli che si interessano di queste cose sentitamente, sono pronti a ricevere queste verità. Ecco, però in questo discorso, per chi lo sente la prima volta, può far pensare ad una sorta di privilegio, è vero, ad una sorta di elite, di persone che hanno... Ecco, questo non deve essere assolutamente. Non esiste una cosa di questo genere. Chiaramente ogni essere ha gli stessi diritti dell'altro, e se ad un dato momento ha per la sua evoluzione la possibilità di sapere cose che l'altro non sa, non è perché l'altro ne sia escluso, ma perché l'altro si esclude da solo, si esclude nel senso che ancora non ha interesse per quelle cose, ma nel momento in cui trova questo interesse, quelle cose vanno a lui. Ecco, sia ben chiaro questo, il discorso che non esistono privilegi, che non esistono superuomini, nel senso che fino ad oggi voi avete sempre creduto, non esistono, tutti gli esseri hanno gli stessi diritti, ripeto, e quando una persona, una creatura, un uomo non si interessa di certi argomenti, chiamiamoli così, di certe discipline, di certe materie, non è perché non ne sia degno, è vero, ma proprio perché è lui che non si interessa, che non sente questo bisogno. Nel momento in cui la sua evoluzione, la sua maturazione lo conduce a quell'interesse, è chiaro che quelle verità vanno a lui. Non ne è assolutamente escluso.
Però, François, tu hai detto una cosa che andrebbe ripresa, cioè il tema della questione della qualità. Noi qui rappresentiamo il cerchio Firenze 77 e tu hai parlato di qualità, cioè bisogna stare attenti dove, a quali fonti andare ad attingere conoscenze per questi temi, su questi argomenti, vero? Hai parlato anche di fonti e hai parlato di, appunto, di qualità. Siccome non è giusto fare un discorso adesso pro cerchio Firenze 77, andrebbe detto che cosa c'è, vedi François, in giro oggi, se c'è un rischio nell'andare troppo alla ricerca di sensazioni per gli eccessivamente curiosi, a quelli che sono pronti senz'altro e che magari non trovano l'occasione di attingere alla fonte buona e che vanno magari ad attingere in fonti precarie, da voci non... direi che non soddisfano, che non riempiono il cuore, che rinviano la speranza più che coltivarne più che dare la possibilità di rispondere ai bisogni profondi.
Ecco.
Mi segui?
Certo, caro, ripeto che non sento, è vero, sento dal telefono, sento per altra via, però dunque ho capito perfettamente ed è un discorso che io ti ringrazio, che mi dai l'opportunità di fare, perché è molto importante. Ecco, fino ad ora abbiamo parlato di quelli che sono le possibilità generali di tutti gli esseri, è vero, adesso poi facciamo un discorso di qualità. Effettivamente adesso c'è una gran fioritura di persone che hanno doti, possibilità, di fonti che parlano, che danno messaggi e via dicendo.
Ecco, questo è il tema.
Ecco, allora, come fa colui che si interessa di queste cose veramente a poter capire che è di fronte a qualcosa di autentico. Una volta c'era la famosa iniziazione, uno è vero trovava un maestro, dava fiducia ed era sicuro che tutto quello che gli diceva quel maestro era certo, era verità.
Sì.
Oggi invece tutto diventa più individualizzato e personalizzato, perciò anche il discepolo, il neofita, l'apprendista deve trovare dentro di sé questa sicurezza. Non può più appoggiarsi su il maestro che gli dà fiducia,
ecco.
Ma volta a volta deve trovare dentro di sé la certezza e la verifica di quello che viene ad apprendere. Perciò chi è in contatto con una fonte che gli parla di esoterismo, di verità trascendentali e via dicendo, prima di tutto deve coprire la firma delle comunicazioni che ha, deve non conoscere, non sapere chi è l'autore, e con tutta tranquillità e con tutta oculatezza vagliare il contenuto dei messaggi e dei discorsi che gli vengono offerti e che lui sta studiando. Questo è importantissimo. Non deve sapere da che parte gli vengono e come gli vengono. Se sono validi, sono validi in se stessi,
come
non
messaggi.
Perché un qualcuno di importante glieli ha detti. Questo è molto importante, perché
molto importante.
E questo dovrebbe essere per tutte le cose della vita, naturalmente, fino al limite del possibile, è chiaro, è vero. Perché se ti lasci suggestionare dal fatto che questa cosa l'ha detta il maestro tale o il filosofo tal'altro o il santo di sopra e via dicendo, allora tu sei portato a dare credito a cose che tu non puoi verificare. Siamo in un campo, ripetiamo, esoterico, è vero. È vero che queste cose non possono essere verificate, però è anche altresì vero che la verità è essenzialmente ed estremamente logica. Per cui chi segue una verità che non ha riscontro nella realtà fisica immediato, che non può essere verificata in laboratorio, tuttavia ha il conforto di sapere che la verità è sempre estremamente logica, e quindi anche se non può verificarla alla luce del giorno, si direbbe, può sempre però sottoporla al vaglio della sua ragione. È questo che deve fare essenzialmente, non lasciarsi suggestionare dal fatto che quella cosa è vera perché l'ha detta la tale persona, è vero.
Ed è venuta per vie misteriose.
Certo, certo. E poi guarda, quello che fu detto dai nostri maestri in modo molto chiaro, è vero. Se per esempio ci sono delle comunicazioni medianiche che sono attribuite a Gesù Cristo, alla Madonna, al Santo, a Buddha, al Padre Eterno e via dicendo, tutte cose, scusate, permettetemi di dirlo, ridicole, perché chiaramente se poi vai a leggere questo, quello che queste alte entità dicono, tu trovi delle cose che insomma sono dei quaresimali, è vero? Allora dico, perché si dovrebbero scomodare delle entità così alte, è vero, per dire delle cose che in fondo può dire benissimo, con tutto rispetto, un buon privato,
certo.
È vero? Allora questo ti fa capire che non può essere. Se un Gesù Cristo dovesse tornare a dire qualche cosa, come del resto un Carlo Marx, perché è vero, è chiaro, in queste comunicazioni medianiche ci sono nomi altisonanti di ogni possibile ideologia, è chiaro,
certo.
Ma se anche un Carlo Marx dovesse tornare a dire qualcosa, non tornerebbe a dire le cose che ha già detto così bene, così lo stesso Gesù Cristo se dovesse tornare, perché dovrebbe ripetere tutte le massime evangeliche che già ci sono, dovrebbe dire qualcosa di nuovo,
certo.
Ecco, e allora coloro che seguono queste verità, questi insegnamenti, questi messaggi che vengono da pretese fonti occulte, li esaminino con spirito critico e guardino se veramente possono essere valide, perché se da una fonte esoterica deve venire qualcosa, ripeto, deve venire qualcosa di nuovo, di innovatore o perlomeno di interpretazione più precisa, più chiarificatrice, non delle ripetizioni.
François?
Sì.
Io ti vorrei chiedere a questo punto una cosa. Mi faccio come riferitore o latore di un'esigenza che ha una qualsiasi persona del pubblico. Tu hai parlato di logica. Se la logica sia applicata al dolore, io direi. C'è una signora, ne conosciamo tante, che ha avuto un grande dolore. Le è morta una persona molto cara. E dov'è la difficoltà per chi prova un grande dolore? È quello di giustificare logicamente il fatto che la persona non è veramente perduta, la persona perduta. Qual è la possibilità logica, inesorabilmente logica, di dire a questa persona: stia tranquilla, signora, perché per logica lei non ha veramente perduto nulla, avendo perduto tutto?
Ecco, guarda, noi dobbiamo dire questo: o veramente tutto quanto esiste è frutto del caso, non esiste niente di trascendentale, niente che vada oltre la materia fisica, però allora mi dovete spiegare come è possibile che il caso possa creare un ordine perfetto.
Sì.
Perché gli scienziati ne testimoniano, le leggi che regolano la materia, la vita biologica, la chimica, la fisica, sono leggi precise, è vero?
Sì.
Quindi allora dovete spiegarmi il caso, che poi sarebbe una conseguenza di un caos, possa generare l'ordine. Se invece noi pensiamo che effettivamente ci sia una forma diversa da quella che ci prospettano le religioni, perché chiaramente le religioni hanno la necessità di farsi intendere dagli animi semplici,
certo,
e quindi fanno figurazioni, sono storie simboliche, è chiaro, è vero,
sì.
Però se è vero c'è qualcosa oltre la materia fisica, e c'è senz'altro, perché la stessa scienza umana arriva a congetturarlo negli studi avanzati della fisica ultratomica, si fanno scienziati di questo tipo già fanno delle affermazioni che rasentano, direi, il mistico, quello
sì,
che chiaramente da secoli hanno fatto i mistici, ripeto, anche in forma diversa, meno figurata di quello che facevano i mistici. Se c'è qualcosa oltre la materia fisica, allora si deve pensare che lo stesso ordine che regola i fenomeni del mondo materiale vi sia anche nei fenomeni di questo mondo, chiamiamolo così per intenderci, spirituale o ultramateriale, c'è lo stesso ordine, per cui niente in questo ordine può essere frutto del caso, niente assolutamente, perché se ci fosse anche una sola cosa casuale, chiaramente quest'ordine in quel punto non sarebbe certo perfetto, sarebbe mancante di qualcosa, vi sarebbe una interruzione. Se c'è quest'ordine, allora quanto avviene all'uomo ha chiaramente un significato. È chiaro che se nessuno gli spiega, l'uomo non può riuscire da solo a capire tutto questo piano generale che governa il cosmo e la sua vita particolare. Però piano piano, nel corso dei secoli, si sono andate formando delle filosofie, delle ideologie, delle congetture, delle correnti di pensiero che hanno tentato di spiegare a settori quello che sono gli avvenimenti nella vita dell'uomo, il perché della nascita, il perché della morte e soprattutto il perché del dolore. Ecco, a chi sta subendo una esperienza di dolore di questo genere, come la privazione di una persona cara, come si fa a dare la certezza che quella persona non c'è più, ma anzi, cioè la certezza che quella persona continua a vivere? Come si fa a dare questa certezza? E chiaramente non si può altro che appellarsi al fatto che tutto è ordine e tutto è significato, e se questo è, allora la vita dell'uomo non può finire con la vita del corpo fisico, perché sarebbe qualcosa che non troverebbe giustificazione nella logica. Chi ha perduto una persona cara sappia che c'è una legge meravigliosa, ed è quella che chi si ama non si separerà mai, chi si ama resterà sempre unito. Potrà essere una separazione unilaterale dalla parte di chi rimane nella dimensione fisica e perdendo fisicamente l'amato non riesce a vedere invece quello che dell'amato sopravvive, è vero, l'essere vero, ma da parte di chi lascia la dimensione fisica non è vera e propria separazione quando c'è amore verso le creature. E soprattutto questo legame che l'amore costituisce è un legame che non si spezza mai, perché è un legame che lentamente attraverso l'evoluzione unirà tutti gli uomini, tutti gli esseri, un legame che unirà tutti in una comunione generale. E quindi quel legame verso di due creature già costituisce un primo passo al raggiungimento di questa unione generale, affettiva, amorosa.
Hai detto legame, François, hai detto legame che non si spezzerà mai. È proprio il nome, io direi, proprio mi faccio sempre l'attore di questa ipotetica, ma tanto reale persona che sta soffrendo, la quale è proprio sta soffrendo la rescissione di un legame di cui crede di essere stata privata. C'è a questo proposito, François, tu lo sai, una specie di nuova religione. Cioè, siccome la gente sente quello che tu dici, ma continua a non averne la prova logica, la prova direi sensibile, la prova immediata, perché questo si cerca oggi in questo mondo. Questo contatto con l'oltre, c'è tutta una metodologia, la più complicata, la anche la più disperata, che cerca il contatto con l'oltre proprio per afferrare il filo apparentemente spezzato, questo legame apparentemente interrotto con l'altra persona. È giusto cercare attraverso, non so, tavolini, attraverso radio o magnetofoni messi in un certo modo, la voce dell'altra persona perduta, ristabilire in qualche modo, che è sempre disperato, un po' frustrante, questo legame smarrito? È giusto? O crea delle... o è fonte di delusioni, o è fonte di nuove angosce?
È bello che tu mi porti su questo argomento. Ed io forse potrei sembrare alquanto presuntuoso nel dire queste cose, però vorrei, prima che le persone trovassero e provassero la disillusione più completa talvolta, mettere in guardia tutti. La comunicazione effettiva con l'altra dimensione, quella che sta oltre la dimensione fisica, è una cosa che è piuttosto rara e che può anche anzi essere dannosa quando è fatta da persone che non sono preparate, da persone che si buttano così allo sbaraglio. Allora, qual è la maniera, ripeto, di capire se la fonte è valida? E rimando al discorso fatto prima del contenuto.
Sì.
Ma se poi vogliamo guardare, diciamo, così tutto l'insieme del fenomeno, ecco, devo dire che innanzitutto quelle fonti che si dicono di poter mettersi in contatto con altre dimensioni a pagamento, già questo è una nota di discredito che
certo
dovrebbe qualificare subito
e
la questione. È vero. Ed io, se dovessi andare a cercare la possibilità di mettermi in contatto con altre dimensioni, scarterei subito quelli che mi offrono la possibilità a pagamento. Poi ci sono quelli in buona fede, è vero, che credono di avere questa possibilità, perché oggi tutti vedono, tutti scrivono, tutti disegnano, tutti sentono, è vero, tutti parlano, eccetera. Allora bisogna guardare se la fonte, che è così, può essere costituita da una o più persone, è vero, un gruppo di persone che studiano queste cose, ha una certa esperienza. Ed io direi che per essere sicuri occorre perlomeno una esperienza decennale, perlomeno di un decennio. Ecco, quando per un decennio le persone hanno assistito a fenomeni, a comunicazioni intellettive di un certo contenuto, è vero, e hanno quindi valutato questo contenuto, l'hanno trovato valido, non hanno assistito a cose spiacevoli, a infiltrazioni, a discorsi che poi non sono tornati per almeno 10 anni, allora si può avere una certa garanzia che la fonte è valida. A coloro che invece hanno perduto i loro cari e che cercano di andare a ritrovarli e comunicare con loro attraverso a tavolini, come tu dicevi, bicchierini, piattini, è vero, con quel sistema delle lettere o attraverso, eccetera, attraverso anche a magnetofoni, registratori, eccetera. Io dico, siate molto prudenti. Di una cosa siate certi, con quello che dicevo prima, che i vostri cari vi sono vicini, certamente, è vero, e che è più facile che li possiate sentire voi stessi direttamente, piuttosto che attraverso ad un tavolino che si alza o che balla. Cercate di sentirli vicino a voi, ricordandoli con affetto nei momenti più felici, non nei momenti tristi. Vedrete che li sentirete, e questo vi basti, perché andare a trovare delle conferme con mezzi rudimentali non c'è bisogno, certo, è vero.
Certo.
Cercate invece di trovare la conferma attraverso alla chiarezza di idee, cioè al conoscere una concezione della realtà che possa darvi la certezza che tutto non è fisico e basta. Questo intendo. Cercate di trovare un'ideologia, una filosofia, una religione che appaghi la vostra mente e il vostro cuore. Ecco, allora attraverso a quella trovare la certezza che nessuno muore, non attraverso un tavolino che balla.
Senti, François, d'altronde bisogna riconoscere che l'abitudine a pagare, il rituale del pagamento per entrare in contatto con l'invisibile, molto antica, appartiene a tutte le religioni, quindi in un certo senso chi continua a pagare resta nel solco di antiche tradizioni, di antiche abitudini, ma non è questo il... Allora, a questo punto, diciamo, è il Cerchio Firenze che sta facendo un programma, un esperimento di programma. Io ridico il telefono per le persone che volessero parlare con François, perché François è disponibile, vero?
Sì, certo, ben volentieri.
Allora, il telefono è 21 36 95 di Firenze. Però c'è un'altra signora, François, che diciamo teoreticamente, ma molto carnalmente, ha dei problemi. E credo che sia un problema che, insomma, si sente in tram, si sente facendo le code o parlando al telefono con gli amici. Una persona malata, e stranamente è malata abbastanza spesso, e si chiede, ecco, sempre la logica, il bisogno della logica, il bisogno di sapere perché certe persone sono spesso malate. E questo forse è un motivo banale, non è un tema di alto esoterismo, vero François? Eppure è un tema che ingombra la mente della... Pronto? Cosa c'è? Ah no, c'è... Ecco François.
Sì.
No, mi stanno dicendo cos'è?
Parli pure.
Ecco.
Pronto?
Sì.
Pronto,
sì.
Parli.
Senta, appunto, vorrei sapere da François.
Sì. Io sento poco, ma dica, signorina.
Sì, dunque, sono una mamma che
una
ha
mamma.
Dei problemi e vorrei sapere qualcosa in merito all'amore verso i figli.
L'amore verso i figli. Ecco, io passo subito la domanda. Spero, hai sentito François?
Sì, allora lasciamo in sospeso il
sì, l'altra domanda. È venuta
della
molto importante. Sì, sì.
È vero, per ora lasciamolo in sospeso, sì. Riprendiamolo.
Ci sarà tutto. Tempo.
È molto bello che io abbia avuto l'occasione di parlare direttamente con gli ascoltatori e la prima domanda sia stata quella che riguarda l'amore materno. Ringrazio veramente di cuore. Che cosa dire di questo argomento sul quale sono stati scritti fiumi veramente di parole, di libri, sono state dette tante cose e che tutte indistintamente sono belle, perché che cosa c'è di più bello dell'amore materno, anche paterno, è vero, non solo materno. Ecco, allora non vorrei ripetere neppure quello che è stato detto, perché certamente potrei ripeterlo male e poi così succintamente, però vorrei andare oltre e ripetere invece il concetto che è stato illustrato dai nostri maestri circa l'amore materno e paterno, cioè inquadrarlo nel sistema generale, nella concezione generale della realtà. Dicevo prima che il destino di ogni essere è quello di trovare l'unione amorosa con l'altro essere. Questa è una meta molto lontana per l'uomo di oggi, ancora per noi è vero, è ancora una meta molto lontana, però attraverso alle varie vite che noi abbiamo, di tappa in tappa, sia come padre, sia come madre, sia come figli, sia come marito e moglie, sia come amici, via via intessiamo con gli altri questo rapporto. Ecco, l'amore materno, l'amore che la madre ha per i figli, eccetera, anche il padre, è uno di quegli mezzi attraverso i quali la natura insegna l'essere ad amare. E questo lo si vede chiaramente, poi vi sono le eccezioni naturalmente, ci sono anche le eccezioni, quello fanno un capitolo a parte, però questo amore che la madre ha per il figlio è proprio un sussidio che la natura dà per insegnare, per aiutare gli esseri a trovare quella unione amorosa della quale vi parlavo prima. È questo. E quindi una volta che si è instaurato questo rapporto amoroso, allora non viene più chiuso, non viene più lasciato, potrà subire un momento di attenuazione, un momento di appannamento, è vero, però è chiaro che poi si ripresenterà in una successiva vita, in una successiva esistenza in forma diversa, forse in un'amicizia, è vero, che sboccerà subito a prima vista, in una simpatia, ci sono tante di queste forme di affetto, è vero, voi ne sapete meglio di me. Ecco, questo amore ha creato il miracolo di una unione fra genitori e figli, ed è una unione che non è mai più trascesa, rotta, è vero.
Ha sentito, signora?
Sì, grazie tante.
Cioè, François in poche parole ha detto una cosa, cioè che l'amore del genitore verso il figlio, e ovviamente anche del figlio verso il genitore, è un capitolo di un lungo romanzo d'amore. Questo volevi dire, François? Nel quale i personaggi cambiano ruolo, ora diventano amici, eccetera. Ecco, ma c'è un'altra telefonata, François.
Sì, certo.
Sentiamo che cosa dice questa. Ecco. Ecco, c'è. Pronto?
Pronto?
Ecco, siamo qua.
Pronto?
Sì,
ecco. Mi ripeto una domanda, François?
Sì, ecco qua, può parlare.
Ecco, io vorrei chiedere questo, sulle malattie di oggi, sul cancro.
Sì.
Ci sono delle fonti, sempre qualcuno mi ha scoperto qualcosa, mi hanno detto un contadino in Romania. Ci vuol dire se c'è qualcosa di vero?
Ecco, il tema è questo, il famoso male del secolo, il cancro. E François, pronto?
Sì, caro.
In un certo senso riprendiamo dove avevamo lasciato il tema di prima, lasciato sospeso sulle malattie. La signora dice c'è qualcosa di più, il cancro, e oltre di più ancora, una possibilità che dicono i giornali, come dicono tanto spesso, di curarlo finalmente. E tu che cosa ne puoi dire?
Certo, guardate, che gli anni prossimi vedranno dei grandi passi in questo senso, delle grandi conquiste, è vero. Però anche oggi questa malattia non è sempre inesorabile, questo non c'è bisogno che lo dica io, è vero, cari, voi lo sapete benissimo. Soprattutto è importante che chi ha questo male non si lasci travolgere. Prima di tutto, se io fossi un familiare di una persona ammalata di cancro, non glielo farei mai sapere. Sapete che ci sono dei medici i quali affermano che il malato deve sapere qual è la sua condizione, in fondo qual è il suo destino. Ecco, io nego la validità di questa cosa in assoluto, perché in questo modo si impedisce alla persona di avere quella reazione psicologica che molte volte, anche se non riesce a portare la guarigione, tuttavia però riesce a far sopportare meglio, a reagire meglio al male. Questo per ogni malattia, è vero, piuttosto grave e drammatica. Sì, dicevo, gli anni futuri vedranno senz'altro un dei grandi progressi in questo campo, nel campo della cancerologia, però quello che conta è che l'uomo, prima di arrivare a curare, arrivi a prevenire, cioè abbia un modo di vivere che lo tenga lontano dalle malattie. E questa è la parte. Che cosa significa questo discorso? Significa forse una terapia a livello di corpo fisico e basta, a livello... No. Tenersi lontani dalle malattie significa anche avere una vita psichica equilibrata il più possibile, perché moltissime malattie trovano la loro origine nella psiche dell'uomo. E vi sono delle persone che prima, come prima si diceva, che continuamente sono malate, hanno bisogno di sentirsi continuamente curate, e la ragione di tutto questo è una ragione psicologica, perché molte persone, naturalmente bisogna guardare da caso a caso, molte persone hanno psicologicamente il bisogno, per esempio, di punirsi, si sentono colpevoli, non sto qua a dire per quale ragione, e allora attraverso alla malattia, all'essere malati, espiano questa loro supposta colpa. Altri invece che hanno bisogno di ricevere affetto, e allora attraverso alla loro malattia, che poi in effetti non è immaginaria perché si somatizza sul corpo fisico, ha veramente delle ripercussioni a livello biologico e fisiologico, attraverso questa malattia riescono ad avere la compassione, la comprensione dei loro cari, dei loro amici, dei loro simili in generale, e vengono quindi ad appagare questo loro bisogno di affetto. Ci sono anche tutte queste motivazioni, diciamo, psicologiche, ma poi ci sono quelle altre cause di origine psichico, per esempio il non avere una vita psichica equilibrata, che a lungo andare invece portano chiaramente a delle conseguenze di ordine fisiologico. Ecco, bisogna trovare un equilibrio non solo nella vita fisica, nella vita del corpo fisico, nella propria attività di azione, ma anche un equilibrio psicologico che tenga lontano dalle malattie, dal creare cause che poi sfociano in malattie del corpo fisico.
In un certo senso tu, François, volevi dire questo: la signora ha chiesto se è curabile il cancro attraverso queste nuove modi, non solo della medicina tradizionale ma anche della nuova medicina, e tu hai proposto un rimedio, direi, radicale, vero? Cioè di andare oltre l'attesa miracolistica di un unguento o di una terapia, ma di cominciare a cambiare la vita. Tu questo volevi dire, François?
Certamente, certamente.
Cioè, in un certo senso, la morte ha sempre chiesto un male, spesso ha chiesto un male per avvenire, e in un certo senso il cancro mi sembra che sia il nome più grosso che la morte ha chiesto quasi per spaventare l'uomo moderno.
Sì, ma in effetti questa è l'impressione generale, però in effetti non è così.
Non è così?
Guarda, poi anche il discorso che la morte ha sempre chiesto un male, è vero, è quella spiegazione che si dà poi, certamente sì. Dopo si cerca la ragione, però ci sono moltissimi casi di persone che per esempio hanno fatto un check-up, una serie di analisi che riguarda il loro corpo fisico, per esempio oggi, e sono trapassati a distanza di un'ora o di un giorno, è vero, e quelle analisi poi hanno dimostrato che la persona era perfettamente sana. Quindi è chiaro che ad un certo punto il corpo fisico, per morire, deve trovare qualcosa, però sembra quasi che ad un certo momento, come in effetti è, che ad un certo momento, quando è giunta l'ora di una persona, la morte avviene anche se il corpo fisico non ha nessun motivo prima di cessare di vivere, è vero?
Allora, senti, François, io una piccola telefonata?
Certo.
Allora, ti volevo telefonare questo. Ecco, no, c'è una signora, dice al telefono.
Sì.
No, è andata. E saluta tanto. Ecco, la mia telefonata molto breve è questa. E quasi si collega a quello che tu dicevi. Perché allora si muore?
Ecco, la morte è vista sempre con grande orrore, è vero, per l'istinto di conservazione. Però dice il maestro Kempis che in fondo è una cosa meravigliosa quanto è la vita.
Vorrei parlare con François, se possibile.
Sì, sì.
Non ho una domanda specifica, però.
No, forse è meglio che la progetti.
Entriamo qui, qui siamo tanti.
Vorrei che mi dicesse qualcosa a lui e basta.
Ecco, allora, mettiamo in onda, perché no? La signorina se vuol parlare con François, ecco. Pronto?
Sì.
Pronto? Signorina?
Buongiorno, mi chiamo Vanna.
Ecco, dica. Dica.
Vorrei aspettarmi qualcosa che mi dice lui, non so, è forse presuntuoso e assurdo questo. Una domanda sua, vorrei. Una risposta così sua senza una domanda specifica.
Ah, vuole una frase di François?
Sì.
Va bene. François, hai sentito? Io sto qui a collegare, cerco di collegare, sento poco.
Sì, caro, purtroppo io non sento.
Anch'io non
né
molto.
Chi telefona, né te. Quindi devo, vuoi ripetermi attraverso altre vie, ti
allora,
sento,
ecco.
Non attraverso il telefono. Quindi vuoi ripetermi?
C'è una signorina, si chiama Vanna, a quel poco che ho sentito.
Sì, Vanna.
È Vanna, la quale non ha una domanda specifica e non si lega a quello che stiamo dicendo, ma vuole sentire qualcosa da te, François.
Sono emozionata.
Ecco, è molto emozionata e aspetta che tu le dica qualcosa. Spero di essere... Tu hai sentito qualcosa?
Sì.
Ecco qua.
Sì. Io conosco invece Vanna, lei conosce me, diciamo così, è vero, attraverso questo mezzo, questa, e io invece la conosco molto bene. E allora ti dico, cara Vanna, stai tranquilla, io vorrei darti una buona notizia, è vero, però dandotela forse sciuperei tutta la gioia che si ha quando le buone notizie vengono così improvvisamente. Pensami qualche volta, pensami. E io cercherò di farmi sentire da te, va bene?
Grazie tanto.
Niente, cara, grazie.
Siamo... Ecco, questo è sorprendente, François. Forse Vanna avrà una domenica nuova, vero? Tu conosci Vanna?
Sì, certo. Entrare chiaramente in questo argomento perché può sembrare strano. Sentiamo.
Ecco, sentiamo.
Pronto?
Pronto? Sì, io non sento. Pronto,
Mi senti?
Ecco, ora sì, sento.
Vorrei chiedere a questa, François, dare un consiglio alle coppie, in particolar modo sui giovani, che c'è un certo, diciamo, sgretolamento sulla famiglia. Dare un consiglio per tenere unito l'amore vero.
Ecco, questa è la domanda, cioè più è una richiesta di un conforto o di una risposta al problema.
Una ricetta, diciamo,
una
per
ricetta.
Tenere unito l'amore di una famiglia.
Ecco, François, hai sentito,
sì,
vero?
Sì, certo, è molto bello anche questa cosa che mi viene richiesta, ringrazio questa amica perché io amo sempre parlare di amore e amo soprattutto i giovani, è vero, sai, l'ho sempre detto in altre occasioni, quindi sono queste due cose. In veste di consigliere amoroso, è molto bello. Allora direi che consiglio dare ai giovani? Ecco, innanzitutto veramente oggi si parla dei giovani, talvolta di consigliere amoroso, è molto bello. Allora direi che consiglio dare ai giovani? Ecco, innanzitutto veramente oggi si parla dei giovani, talvolta a tinte fosche, e si rappresentano come creature che calpestano tutte le istituzioni, tutti i principi che la nostra generazione ha conosciuto, che non si impegnano, che non hanno il senso del dovere, che non hanno voglia di lavorare. Scusate se io prendo, divago un po' dalla domanda vera e propria, però... Sono felice di farlo e credo che sia, perché anche voi lo ascoltiate con piacere. Ecco, non è vero, i giovani di oggi hanno una mentalità diversa dalla nostra, è vero, da quella della nostra generazione, particolarmente della mia, non vi dico. Hanno una mentalità molto diversa, però è molto bella, perché sono più immediati, non conoscono le finzioni che noi abbiamo conosciuto, che si chiamavano buone maniere, educazione, che molte volte erano ipocrisia, non erano rispetto degli altri. Ecco, i giovani non hanno questa forma di educazione ipocrita, sono immediati. E soprattutto non è vero che non calpestano i principi e via dicendo, e se anche fosse vero che i giovani calpestano i principi, chi è che gli ha insegnato attraverso all'esempio, che ha insegnato loro attraverso all'esempio a calpestarli, se non noi, della vecchia generazione, se non noi che abbiamo predicato l'onestà, tutte le cose belle, la rettitudine, che abbiamo predicato l'amore al prossimo e che abbiamo fatto tutt'altro. Quindi se è vero che i giovani calpestano questo principio e non è vero, la colpa è nostra. Allora, che cosa dobbiamo dire a questi giovani? Dire sì. E poi un'altra cosa ancora, non è vero che i giovani non si impegnano, ma vivono meno drammaticamente la vita, meno angosciosamente la vita di quanto l'abbiamo vissuta noi. Ed è bene che sia così. Cioè, non è che non la vivano, non la sentano affatto, la sentono meno angosciosamente, in una misura più equilibrata, e questo è molto bello, perché è la giusta tensione con la quale la vita va vissuta. Che cosa dire a giovani che si amano, perché il loro amore continua? Ecco, devo dire che debbono trovare sempre fra loro qualcosa, un interesse comune. Debbono cercare di mantenere in comune quanto più possibile degli interessi, non interessi in senso di denaro, è vero, interessi per qualche disciplina, per qualche argomento, per qualche materia, per le loro, il modo di pensare, per le amicizie. Cercare di avere sempre questo qualcosa in comune, cercare di non distrarsi. E soprattutto la massima reciproca comprensione, questo è importante. Molte volte se uno dei due fa un errore, uno sbaglio, l'altro non deve pensare di essere stato offeso e continuamente rinfacciare a chi gli ha fatto secondo lui un torto, il torto subito. Deve cercare di superare sempre, non andare a ripetere, ricordare cose che sono mai passate, che sono fine a se stesse in fondo, non serbare rancore, cercare di vivere serenamente e soprattutto di non distrarsi l'uno dall'altro. Questo penso è il consiglio che io posso dare in generale, perché poi dovrei scendere a casi più precisi e più particolari, è vero, per essere più calzante e più vero.
Hai sentito? Pronto? Non so. François? Sì, pronto? Pronto?
Sì. Pronto?
Sì.
Pronto?
Pronto, sì, sono qua, siamo
sì,
qua.
François? Sì. Chiamo
sì.
Carmen.
Ecco Carmen.
Vorrei una parola che mi indichi la strada.
Prego, sì.
Ecco, allora Carmen ha chiesto a François una parola che le indichi la strada.
Ora io qua non vorrei diventare una sorta di indovino,
ecco.
È vero. Vorrei evitare proprio, scusami cara Carmen, ma vorrei evitare questo aspetto. Io vorrei parlare di problemi generali che possono riguardare tutti, problemi che riguardano l'esistenza dell'uomo, il suo vivere nella società in compagnia degli altri. E quindi non rispondo alla tua domanda e non volermene, altrimenti se io rispondo alla tua poi sarei costretto a rispondere a quella di tutti gli altri, è vero, e diventare una specie di veggente, cosa che io non sono affatto e non voglio essere. Perdonami quindi, è Carmen, però vedrai che in qualche maniera cercherò di farmi sentire a te.
E allora ti posso intervenire io, François?
Certo.
Allora, io direi agli ascoltatori che stanno ascoltando, scusa, che il telefono, noi la domenica saremo qua, François è gentilissimamente disponibile. Ecco, di evitare il tema soltanto personale, solo singolo, altrimenti appunto si costringe il caro François a diventare, a fare degli oroscopi personali. Non è giusto. Però François, c'è una cosa, ecco, no, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì.
Mi sentite?
Sì, sentiamo benissimo.
Ah, senti, sono Simona.
Simona.
Vorrei fare una domanda, François. Io ho tutta una serie di amici che non accetta neanche di sentir parlare di esoterismo, di dimensioni ultrafisiche, perché di fronte a questo nostro mondo terreno così caotico, così pieno di sofferenze, dicono che l'unica cosa importante è la lotta per modificare questa realtà. è che l'esoterismo è solo qualcosa che può portare fuori, diciamo, da questa strada. Cioè, vedono queste due realtà come due mondi in antitesi, come due realtà diverse. Ecco, vorrei sapere cosa François ha da dire a questi amici.
Senti, François, in finale c'è una meravigliosa domanda che credo che sia proprio l'ultima, perché siamo alla fine. Simona dice una cosa che è uno dei temi di fondo dei giovani. Pronto, François?
Sì, caro.
Mi senti? Lei dice, credo che potremmo magari cominciare da questa domanda la prossima volta. Il tema è questo, comunque, se tu vuoi sintetizzarlo. I suoi amici, e molti amici dei giovani, dicono che è questo esoterismo che ci porta lontani, ci porta nelle stelle, ci porta nelle nuvole. La cosa importante è lottare per modificare questo mondo, questa realtà. L'esoterismo può essere una distrazione, una vacanza. Ecco, quindi gli amici di Simona, in nome di questa paura di andare in vacanza, non vogliono affrontare i temi esoterici. Vuoi dire qualcosa, uscendo, Simona?
Ringrazio tanto.
È magnifica questa domanda.
Cara Simona, la ringrazio veramente. Ecco, questi amici che parlano così dell'esoterismo, è vero, fanno l'errore che fanno molti esoteristi. Sì, signori, proprio così. Perché il vero esoterismo, il vero occultismo, la verità soprattutto, non può che portare a quella, praticamente a quella meta che gli amici suoi di Simona indicano, cioè quello di migliorare il mondo nel quale vivete, nel quale viviamo, è vero? Questo non può che portare il vero esoterismo, perché guardate, che cosa insegna essenzialmente una religione? Insegna ad amare gli altri, è vero? D'altra parte, che cosa insegna una visione materialistica della vita? Insegna la stessa cosa, perché insegna la collaborazione, insegna ad essere uniti, insegna in fondo attraverso anche ad istituzioni, attraverso ad una vita collettiva, ad avere una esistenza in cui l'uno aiuta l'altro, e non è la stessa cosa. Forse l'uno raggiunge attraverso ad una visione trascendentale, attraverso una visione all'esistenza di Dio, l'altro attraverso ad una visione immediata e materiale, pratica, è vero, però quello che conta è la meta che è additata, ed è questa la meta, è vero. Io credo che tanto i religiosi quanto i cosiddetti materialisti non religiosi possono benissimo andare d'accordo se entrambi pensano a quella che è l'ultima meta delle loro ideologie, che è quella appunto di costruire una società in cui gli uomini, gli esseri, si amino, collabori l'uno con l'altro, in cui non si viva ciascuno per se stesso, ma ciascuno viva anche per gli altri. Questo è importante, e questa è la meta vera che si vuole raggiungere. E questo è il vero, è la tappa del vero esoterismo. Ripeto, per giungere a questa meta alcuni debbono passare attraverso l'esoterismo, attraverso la religione, attraverso la filosofia, via dicendo. Altri debbono passare attraverso ad una via diretta, ad uno spirito pratico, eccetera. Ma l'importante è che si giunga a questa meta.
Che puoi cambiare il mondo.
Certamente.
E hai sentito, Simona?
Sì, vi ringrazio.
Grazie, Simona, a te di aver chiamato. Credo che per questo esperimento siamo... penso che non sia andato male, malgrado certe difficoltà di ascolto e tecniche. François, io ti ringrazio a nome anche di tutti quelli che non hanno chiamato ma hanno ascoltato. Ti ringrazio a nome di noi qui della regia, noi che siamo qua in cuffia, di essere venuto così a parlarci. Ci sentiamo... Tu puoi venire anche domenica prossima? Possiamo fare un altro appuntamento con gli ascoltatori di Radio Firenze?
Certamente.
Allora, vuoi dire un'ultimissima cosa, François, prima di salutarci?
Certo, vorrei ringraziarvi di avermi dato questa opportunità. E se forse da quello che io ho detto taluno si è sentito un poco punto sul vivo, e certamente lo sono stati solo quelli che concepiscono l'occultismo e l'esoterismo in maniera errata, mi perdoni e mi prenda come motivo per rivedere la loro concezione dell'esoterismo o dell'occultismo, perché credo che sarà utile, perché colui che veramente è sicuro di avere compreso bene non rimane turbato se un altro lo contraddice, rimane sereno. Se in queste invece persone vede il turbamento, allora ciò è indice che non hanno compreso bene e ne potremo parlare assieme, ben volentieri.
La
cari.
Prossima settimana. Certo. Ciao François.
A presto, cari, a presto.
Allora, buona domenica a tutti, siamo alla fine. L'esperimento comunque sia è venuto, è andato bene. Ci sentiamo ancora alle 10 di domenica prossima qui a Radio Firenze, il telefono lo conoscete.
Buonasera a tutti e buona primavera e buonasera a François. Pronto François? Pronto?
Buonasera a tutti gli amici che questa sera sono veramente tanti.
Tanti, e mi devi scusare, siamo arrivati un po' in ritardo, François. Comunque ti auguro e tutti gli amici ti aspettano. Ci sono alcuni quesiti, magari abbiamo poco tempo, te ne preparo uno subito, è molto importante. Senti, François, ci sono i maestri del cerchio e Firenze dicono, e della Sapienza che lo dice, che tutto è legge, che tutto è ordine, equilibrio nel cosmo, vero?
Certamente.
Sia nei regni della natura che in quelli dello spirito. Eppure l'uomo nella vita, nella società, vede dolore, guerra, squilibrio, prevaricazione. Come si possono accordare questi due elementi, questo apparire e questo essere così diversi?
È l'eterna questione, che non è nuova, dell'apparire e dell'essere, del divenire e dell'essere. Ma del resto, che quello che cade sotto i nostri occhi non sia la realtà, oramai i filosofi di tutti i tempi l'hanno sempre sospettato e sempre proclamato, è vero, non c'è dubbio. E ci sono stati poi i mistici che hanno confermato questo, meraviglioso mistico cristiano che ha detto che tutto è ordine, è come un meraviglioso tappeto del quale l'uomo vede il rovescio, e quindi vede tutta questa confusione. Ma se si crede all'esistenza di Dio non si può fare a meno di pensare che tutto sia ordine, del resto che tutto sia equilibrato e tutto sia ben regolato da precise leggi, questo la scienza umana l'ha già scoperto, è vero.
Sì.
E poi ci sono le famose correnti dei deterministi, i quali dicono che tutto è un insieme, una catena di cause e di effetti. Questo in fondo ci conforta, perché se tutto è causa e effetto, certamente niente è lasciato al caso, perché caso e questa catena deterministica sono due cose inconciliabili. Il caso, guarda, è assolutamente un assurdo della logica, così come il moto perpetuo è un assurdo della meccanica, vero, non c'è dubbio. Tanto chi crede nella catena deterministica quanto chi crede nell'esistenza di un ente supremo non possono ammettere il caso. Vedi, chi crede in Dio non può pensare che esista il caso, perché se esiste il caso, o Dio conosce l'apparire del caso e quindi lo utilizza per i suoi fini provvidenziali,
e non è,
allora non è più caso, è vero. Se no, se non lo prevede, allora il caso è superiore a Dio.
Sì.
Quindi, tanto che si creda in Dio quanto che si creda che tutto sia frutto di un rigido determinismo, è certo che il caso non può esistere. Tutto quindi è precisamente, esattamente regolato. Di questo noi dobbiamo esserne certi.
Certo. C'è una cosa, un'altra, François, scusa che ti utilizzo per gli amici, però tu sai che quanto è fonte di angoscia per l'uomo, cioè l'uomo occidentale soprattutto, fin dove è realmente libero di scegliere nella sua vita e dove invece è oggetto di una necessità, di una fatalità che gli consente delle scelte soltanto apparenti. Insomma, il dilemma è libero arbitrio o destino?
Ecco, guarda, la questione, per essere compiutamente svolta, occuperebbe certamente tutta la notte, tu sai quanto è stato scritto a questo proposito, però è certo che il concetto del libero arbitrio, che è stato sostenuto dalla filosofia del Medioevo, è vero, è stato poi abbandonato, lo si ritrova ora solamente nella teologia cattolica, è vero, perché è chiaro che il libero arbitrio assoluto, cioè questa possibilità che avrebbe l'uomo di scegliere al di fuori di ogni influenza, e va bene anche dall'influenza del divino, è una cosa logicamente insostenibile, perché l'uomo, per il fatto stesso, per esempio, di avere un corpo fisico, necessariamente è sottoposto a delle influenze, a delle necessità, e quindi chiaramente non può essere libero in assoluto, è vero. Allora il discorso da farsi è quello di una libertà relativa, cioè sì, l'uomo è certamente influenzato, certamente subisce delle influenze che vengono dal suo ambiente, dalla sua personalità stessa, dall'educazione che ha avuto, però ha la possibilità di sottrarsi a queste influenze.
Ecco come?
La libertà è possibile in questo ambito, come tu dici. Se noi pensiamo che vi sia una catena deterministica, anche prendiamo la visione più ristretta, è vero, quella del determinismo che non lascerebbe posto a libertà, però vi sono delle catene deterministiche di ogni genere, cioè cause e effetti che riguardano per esempio la vita biologica, che riguardano per esempio la vita psicologica. Ecco, vi sono dei salti fra queste catene deterministiche e quindi è possibile attraverso questi salti sfuggire al determinismo stretto. Faccio un esempio spicciolo in soldoni. Per esempio un uomo che ha lavorato tutto il giorno, è vero, e torna a casa stanco, ha la possibilità di rimanere in casa a riposarsi oppure andare fuori al cinema, supponiamo, è vero. Ecco la catena deterministica, siccome è stanco lui starà in casa a riposarsi, questo è lo stretto determinismo, però si insinua in questa catena deterministica un'altra catena deterministica di tipo psicologico, per esempio la sua compagna desidera uscire e allora lui per accontentare la sua compagna che cosa fa? Frena la sua stanchezza, la reprime, è vero, cerca di non ascoltarla ed esce. C'è qui un salto di qualità, quindi, da un tipo di psicologia sua propria, che egoistica, che l'avrebbe fatto rimanere in casa, e invece un slancio, diciamo pure altruistico, è quello di accontentare la sua compagna. In questi salti di qualità fra le catene deterministiche
lì risiede la libertà dell'uomo. Senti, io ti volevo chiedere, proprio perché è primavera, una cosa bella per i nostri amici.
Il primo giorno dell'anno astrologico.
Esatto, è per questo che ti ho chiamato. Quale potrebbe essere, François, una tua ricetta per la felicità o comunque per la pace degli uomini, degli amici?
Ecco, io vorrei che ognuno di noi veramente si concentrasse un momento e pensasse alla sua vita in termini molto semplici. Non si lasciasse suggestionare da tutte quelle influenze che vengono dall'ambiente, esaminasse la sua vita freddamente, dicesse: ma veramente questa insofferenza, questa infelicità che io provo nel mio animo, questa insoddisfazione è dovuta veramente a una situazione mia personale, familiare, di lavoro reale, che veramente ha i termini così tristi e così portanti a una macerazione, oppure è la mia mente che esaspera tutto questo? Perché non dobbiamo dimenticare quello che dicono sempre i nostri istruttori, che la mente è una creatrice di fantasmi, l'uomo è schiavo della sua mente e finisce sempre col perdere il timone della sua esistenza, perché si lascia trascinare dalla mente. Molte volte proprio non ha ragioni oggettive, obiettive per essere infelice. Troppo a volte ci sono queste ragioni, è vero, malattie e via dicendo.
Certo.
Ma molte altre volte proprio nel benessere della sua vita crea queste situazioni sue personali che non lo soddisfano, ma non perché vi siano ragioni obiettive, solo perché quasi sembra che abbia il bisogno di soffrire. Molte volte ci sono delle situazioni in cui l'uomo si punisce proprio creandosi delle sofferenze immaginarie o esasperando proprio all'eccesso certe situazioni che possono essere faticose, ma che non possono e non debbono portare alla esasperazione. Allora ognuno di noi cerchi di guardare dentro di sé se veramente i problemi che ha sono problemi oggettivi o non sono esasperazioni.
Fantastico.
Cerchi di guardare anche ai suoi simili, situazioni più gravi della sua, e allora vedrà forse meno drammaticamente le sue situazioni.
François, tu hai detto Benissimo, 21 marzo è l'inizio della primavera astrologica, è l'inizio dell'anno proprio. Si può fare, puoi fare un rapido prognostico per le stagioni prossime? Si può fare, te lo posso chiedere?
Ma guarda, esula da quelle che sono le mie possibilità, è vero. Però certo, secondo le tradizioni esoteriche, questo periodo non è molto felice, nel senso che le cose non vanno tranquillamente, e questo non importa essere dei veggenti o dei campagnosti, per dirlo, è vero, basta guardarsi intorno. Certamente vedrete che vi saranno ancora molti sconvolgimenti, molte difficoltà, però quello che è importante è che ciascuno non si lasci abbattere dal pessimismo che gli eventi possono ispirare, e soprattutto che ciascuno non aspetti che vi sia qualcuno che possa ratificare, per esempio, la situazione così generale del suo paese. Ognuno deve avere coscienza della sua importanza, ognuno di noi costituisce questa umanità, ed ognuno di noi in piccola parte è responsabile di quello che accade nel mondo. Non riversiamo tutta la responsabilità sui governanti, sui capi, sui condottieri, ma siamo consapevoli che siamo noi che in fondo costruiamo il destino dell'umanità, anche, soprattutto, nel momento in cui ci sottraiamo a questa delega che facciamo agli altri. Noi non dobbiamo delegare agli altri la nostra felicità, dobbiamo partecipare attivamente alla vita sociale, portando il nostro contributo. E se vi sono, e questo lo dico, spero, senza offesa per nessuno, dei rappresentanti così delle politici che non funzionano, che non vanno bene, ebbene, siamo noi che possiamo sostituirli, noi che possiamo imporci, noi che possiamo far vedere a loro la necessità, il bisogno che ogni uomo ha di rettitudine, di onestà e soprattutto di attività. Questo è importante. Se noi invece deleghiamo agli altri tutto questo, certamente il futuro non può riservarci felici periodi.
E quindi è un invito, François, all'attività.
All'attività.
All'ottimismo e alla forza.
Certamente.
E questo è un augurio che io invio per te a tutti gli amici. Vuoi dire un'ultimissima cosa? Sono secondi ancora. François, ti ringrazio intanto.
No, per carità, sono io che vi ringrazio. Io spero di non apparire come un predicatore,
no, questo no.
Soprattutto vorrei apparire come un amico di tutti voi, e spero ancora di avere l'occasione di potervi rivolgere la parola.
Grazie, grazie François, buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti gli amici, buonanotte agli ascoltatori, ci risentiamo ancora.